Cari amici, in un vecchio cantico leggiamo: vorrei essere un angelo e dimorare con gli angeli. Ma cos'è un angelo? Potrà mai un uomo divenire tale? Continuando il nostro studio sui libri della Bibbia, cercheremo di dare una risposta a queste domande. E quest'oggi cominciamo con l'Epistola agli Ebrei, uno dei libri più interessanti del Nuovo Testamento. Questi programmi vi sono presentati dalla Dawn Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Frank ed Ernesto sparsi dappertutto. Al termine del programma vi daremo il relativo indirizzo. Ora eccovi, Franco.
Grazie Giulio per la tua introduzione. L'Epistola agli Ebrei, come giustamente l'hai definita, è uno dei libri più interessanti del Nuovo Testamento. Sembra che fu redatta da un gruppo di ebrei convertiti al cristianesimo, onde fortificarli nella fede ed accrescere il loro zelo. Ernesto, vedo che la tua Bibbia è aperta proprio all'Epistola degli Ebrei. Vuoi leggere allora il primo versetto del capitolo 2?
Con piacere, Franco. Eccolo. Dice così: perciò bisogna che ci atteniamo di più alle cose udite, che talora non siamo portate via lungi da esse. Ma Franco, vuoi spiegarmi, per favore, quali sono quelle cose udite?
Ernesto, io credo che sia chiaro, ma esaminiamo l'intera frase. Nel dire «perciò bisogna», l'Apostolo vuol significare che il resto della frase contiene un senso in cui pensieri o argomenti sono stati antecedentemente esposti. È quindi importante comprendere il senso di questa locuzione incisiva. In definitiva, Paolo fa rilevare che i cristiani dovrebbero tanto più attenersi all'Evangelo in quanto, come ben sanno, esso è stato loro rivelato da un essere superiore.
In altri termini, vuoi dire che il valore di un messaggio dipende dall'importanza di colui che lo presenta?
È appunto ciò quello che esprime l'Apostolo Paolo.
Chi era dunque quest'uomo superiore? Paolo? Pietro? O qualche altro apostolo?
Paolo ce lo dice nel numero 1 e 2, versetto al capitolo 1. Vuoi leggerli?
Sì, eccoli. Il Dio, dopo aver di molte maniere parlate anticipatamente ai patri per mezzo dei profeti, in quest'ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliuolo, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi. Secondo questo messaggio, o questo passaggio vero, allora fu Dio stesso che parlò alla Chiesa primitiva e comunicò i suoi piani all'umanità per bocca del suo figliuolo Gesù Cristo.
Infatti, Ernesto, e questa è la ragione per la quale Paolo spinse i cristiani ebrei ad attenersi fermamente alle cose che erano state loro dette. L'Apostolo ci dice che Dio aveva prima parlato per mezzo dei profeti al suo popolo e all'inizio dell'età evangelica si manifestava mediante il suo figliolo.
Ma questo non vuol dire che il messaggio venne cambiato?
Solo nel senso che le cose preannunciate dai profeti cominciavano a realizzarsi. Il piano di Dio non cambia affatto. Dio non ha bisogno di cambiare i suoi disegni. Invece l'uomo è costretto, a causa di numerosi fattori, a cambiare i suoi piani. Giacomo ci dice che Dio conosce le sue opere dall'inizio del mondo. I suoi piani e disegni concernenti l'umanità si compiono esattamente come egli ha prescritto.
Allora, se non erro, nella meravigliosa promessa di Dio ad Abramo di benedire nella sua progenie tutte le famiglie della terra, è racchiuso un breve riassunto del piano divino già delineatosi nello studio dei libri dell'Antico Testamento.
In effetti, quelle meravigliose promesse iniziarono a compiersi alla venuta di Gesù, il Messia, il quale, versando il suo sangue, adempì le promesse di Dio, dando una dimostrazione del loro compimento.
Quanto tu accenni chiaramente espresso nel primo capitolo dell'Epistola agli Ebrei, al terzo e al quarto versetto, da essi ci convinciamo sempre più nel grande compito riservato da Dio e Gesù nello svolgimento del suo piano. Leggo i versetti citati, dove dice così: Gesù, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e sostenendo tutte le cose con le parole della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pone a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi.
E leggi ancora il versetto successivo.
Sì, diventato così di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente dell'oro. Questo messaggio richiama alla nostra mente il quesito che pone il pastore rosso come un angelo. Abbiamo ora letto che Gesù è divenuto superiore agli angeli. Ma cosa vuol dire? Chi sono questi angeli?
Secondo le parole di Paolo, gli angeli, nella scala della creazione, sono più in alto dell'uomo. Nel Salmo 8 leggiamo che l'uomo fu fatto di poco minore degli angeli, il che implica che questi furono creati prima dell'uomo.
Ma chi sono o di quale natura sono umani?
No, non sono affatto umani. Essi costituiscono una creazione distinta della quale la Bibbia ci fornisce scarsi dettagli, limitandosi a dirci che essi furono costituiti da Dio, messaggeri o servitori con mansioni elevate. In numerosi passaggi della Bibbia rileviamo che Dio inviava uno e parecchi angeli quali messaggeri presso i suoi servitori terrestri. Furono appunto degli angeli ad annunciare la nascita di Gesù. E l'Apostolo, in questo stesso capitolo, orora citato, ci dice che gli angeli sono degli spiriti al servizio di Dio, inviati per esercitare un mistero a favore di coloro che debbono ereditare la salvezza. Ecco dunque le mansioni elevate che corrono. Paolo ce ne parla per farci meglio comprendere la posizione di Gesù dopo la risurrezione, essendo stato sovranamente innalzato al di sopra degli angeli, alla destra del trono dello stesso creatore dell'universo.
Ed io noto, sempre nel secondo capitolo, alcune affermazioni di Paolo alle quali si connettono le tue spiegazioni. Così ai versetti 5 e 7 leggiamo. Qualcuno ha testato dicendo, che cos'è l'uomo che tu ti ricordi di lui, o il figliolo dell'uomo che tu ti curi di lui? Tu l'hai fatto di poco inferiore agli angeli, l'hai coronato di gloria e di onore, tu gli hai posto ogni cosa sotto i piedi. Franco, questa mi pare che racchiude un'esposizione della creazione originale dell'uomo.
E in effetti è una citazione del Salmo 8, nel quale il profeta Davide annuncia la venuta di Gesù sulla terra e spiega che Dio dimostra interesse ed amore all'uomo, perché lo considera fra le più nobili creature sue, di poco inferiori agli angeli, al quale concesse signoria su tutte le cose della terra, ponendole sotto i suoi piedi.
Ecco il punto interessante, Franco. Dopo la sua risurrezione, Gesù fu elevato al di sopra degli angeli, mentre che alla creazione dell'uomo fu fatto di poco inferiore ad esse.
E ciò indica che quanto vediamo nel nostro mondo esiste pure in quello invisibile e spirituale.
Scusami, Franco, ho notato che Paolo, riportando la descrizione del profeta Davide sulla creazione, della quale ripete che l'uomo fatto di poco inferiore agli angeli, ebbe la denominazione o dominazione della terra, aggiunge, ma al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Vuoi spiegarmi cosa vuol dire con questa frase?
Te lo chiarisco subito. Dallo studio del libro della Genesi ricorderai che l'uomo, per la disubbidienza alle leggi divine, fu condannato da Dio alla morte e, in conseguenza, perdette il dominio della terra. Ecco perché Paolo dice, ma al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Nota bene però che aggiunge, Gesù, che è stato fatto per un poco di tempo minore degli angeli, lo vediamo coronato di gloria e d'onore per la passione della morte.
Ciò vuol dire che quando Gesù venne sulla terra, era esattamente simile ad Adamo, prima del peccato?
Perfettamente. E tutta la Bibbia ce lo attesta. L'Apostolo Giovanni scrisse che Gesù fu fatto carne e dimorò fra noi. Paolo ci dice che Gesù diede se stesso in riscatto per tutti, cioè quale prezzo corrispondente a quello del primo uomo, Adamo, prima che peccasse.
Franco, desidero leggere una parte del versetto 9 dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 2. L'Apostolo Paolo scrisse, ascolta, ma ben vediamo coronato di gloria e onore per la passione della morte Gesù, che è stato fatto per un poco di tempo minor degli angeli, acciò che per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Dimmi, Franco, qual è il significato di quanto ho letto?
È semplice, Ernesto. Per prima ci ricorda la creazione originale dell'uomo e la dominazione che gli fu concesso di esercitare sulla terra. Poi riconosce che l'uomo non possiede più questo privilegio. Tuttavia, i profeti, per la bocca dei quali Dio parlò nei tempi dell'Antico Testamento, hanno testimoniato del piano divino mirante a restituire all'uomo la sua primitiva posizione. Paolo dice che la venuta di Gesù e la sua morte, quale redentore dell'uomo, hanno marcato un progresso per ciò che concerne quel piano relativo al ristabilimento del dominio dell'uomo sulla terra. Gesù si offrì di morire quale prezzo corrispondente al fine di liberare l'uomo dalla condanna inferitagli in Adamo e restituirlo alla perfezione perduta.
Franco, ma quando verrà questo tempo?
Quest'opera sarà portata a compimento durante il regno millenario di Cristo. Nel riferirsi a Gesù, l'apostolo Pietro lo identificò in colui che il cielo convenga tenga accolto fino ai tempi del ristoramento di tutte le cose.
Giulio, ora la parola a te.
Grazie, Franco. Cari amici in ascolto, siamo lieti di offrirvi il libretto Dio e la ragione. Scrivete oggi stesso chiedendone una copia. Vi sarà inviato gratis e Franco di Porto. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. Iddio vi benedica.